come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Sultana mia, por lo menos date cuenta. Sultana mia, por favor, me déjame respirar. Tú me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, como un cabrón. Sultana mia, corazón está sufriendo. Por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué te hago yo también. Cuando tú me hablas como a un cabrón, me estás dando. Sí.
Mani in alto, fuori di qua. No resteremo più prigionieri.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è La Conta, la trasmissione che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16.
Ciao a tutte e tutti.
E dunque da questi microfoni, sono fatte le 15 e 9 minuti primi, giungo a tutti voi che siete privati della libertà, un augurio di riacquistarla più presto. E dunque oggi continueremo per un po' di puntate di aprire, squarciare i veli mentali, ma anche reali, su quella quel particolare carcere che è l'OPG, è il manicomio criminale. Ne abbiamo parlato più volte, quindi chi segue queste trasmissioni sa cosa ci riferiamo. Sono 6 gli OPG, ospedali psichiatrici giudiziari, l'acronimo vuol dire questo, in realtà sono appunto i vecchi manicomi criminali ribattezzati così, ma sostanzialmente non è cambiato nulla, lo vedremo anche nelle testimonianze, nelle analisi di questi di ciascuno di questi istituti, e anche perché al di là della presenza di questi OPG che racchiudono 1500 persone in un inferno, come lo descrivono tutti gli internati e anche gli esperti che hanno visitato questi posti, sono a questi vanno affiancati le infermerie psichiatriche che si stanno espandendo un po' in tutte le grandi carceri, soprattutto le carceri delle grandi metropolitane, come si è detto, cioè le carceri grandi che esistono nelle grandi città come Rebibbia a Roma, San Vittore a Milano, Opera a Torino, le nuove, eccetera. Perché questo? Perché ci si sta diffondendo, purtroppo, mentre fino a qualche tempo fa, diciamo qualche decennio fa, si assisteva a una restrizione di questo diabolico e perverso meccanismo, quello di non solo appunto il carcere che individua colui o colei che viola una legge, che trasgredisce una legge e quindi punisce in maniera segregante come il carcere, con tutte le brutture che abbiamo detto e che continuiamo a dire, ma manicomio criminale, l'OPG, in realtà non punisce una persona per quello che ha fatto, bensì per quello che è. Quindi è una struttura ancora più invasiva, cioè cerca di andare a mettere bocca sui pensieri, sui comportamenti, non, anche se uno non ha trasgredito nessuna legge, l'autorità psichiatrica, e quindi in nome dello Stato, della regolamentazione statale, dice: secondo me tu sei anormale e in quanto tale ti punisco. Non solo ti punisco, perché anche la punizione in questo caso non è il termine esatto, perché la punizione, appunto, come avviene nel carcere, che noi disapproviamo totalmente, anzi critichiamo, siamo per l'abolizione del carcere, per tuttavia la punizione, a parte l'ergastolo, ha un tempo. Nel senso che una persona che trasgredisce una norma viene reclusa per un periodo, 2 anni, 3 anni, 4 anni, e finisce la pena. Nell'OPG non finisce la pena, sono chiamati infatti ergastoli bianchi, perché la fine della permanenza dell'internamento nell'OPG è deciso arbitrariamente da un personaggio o da più personaggi. Questi personaggi sono coloro a cui l'autorità statale ha dato un'autorità suprema, una sorta di dei malefici, che decidono se tu sei compatibile, se i tuoi pensieri, i tuoi comportamenti sono compatibili con questa società oppure no. E questa è la drammaticità, dunque, di questa situazione. Noi cerchiamo di squarciare i veli, i silenzi, anche utilizzando, sperando di utilizzare quelle emozioni suscitate da... Se ne è parlato su alcuni in televisione, se ne sta parlando, quindi sarebbe opportuno che coloro che in qualche modo credono nella libertà delle persone si lanciasse una campagna per la chiusura degli OPG, una battaglia come quella che caratterizzò gli anni 70, che portò alla chiusura dei manicomi, anche se poi con tutti i limiti, nel senso che poi quello che si voleva raggiungere non si è raggiunto, ma non si raggiunge mai l'obiettivo che si persegue. Tuttavia sarebbe importante portare avanti una grossa battaglia per la chiusura dell'OPG, soprattutto per l'abolizione della psichiatria, del controllo psichiatrico, perché è una delle più devastanti e invasive strumenti di controllo dei poteri in una società i cui margini di libertà si restringono sempre di più. E quindi una battaglia, una campagna per la chiusura degli OPG sarebbe quanto mai auspicabile per il movimento antagonista, un movimento libertario come quello in cui appunto facciamo parte, e perché appunto sarebbe importante promuoverlo e quindi muovere la gente a battersi per questa vera riconquista della libertà, o comunque per abbattere quelli che sono delle mura tremende come quelle del controllo psichiatrico e dei manicomi, ma anche e soprattutto perché è abbastanza visibile da tutti che questa pervasività del controllo mentale, del controllo dei comportamenti, del controllo dei pensieri è talmente invasiva che entra, non solo è dello Stato e dei poteri forti, ma sta entrando in tutte le strutture societarie, perfino all'interno di ciascuno e ciascuna di noi. La paura del diverso, l'allontanamento di chiunque si comporti diversamente da noi è un fenomeno triste e drammatico che sta avvenendo, e quindi dobbiamo cercare di combatterlo fuori e dentro di noi. Va bene, questo è quanto volevamo fare. Ci prendiamo uno stacco musicale, poi faremo sentire alcune testimonianze di Giorgio Antonucci, prese qualche tempo fa in un'intervista che abbiamo fatto, poi lo sentiremo anche nelle prossime trasmissioni direttamente, però è molto interessante perché c'entra bene quello che è il controllo psichiatrico. E poi sentiremo altre testimonianze, leggeremo anche delle testimonianze di chi ci è passato in questi inferni dei vivi.
Sempre che il manicomio non è un edificio, è un criterio, cioè la possibilità che c'è su una legge dello Stato, su un giudizio affrettato e arbitrario di internare le persone, e questo è il nocciolo del problema. Anzi, vorrei dire a questo proposito che bisognerebbe smetterla di parlare dei manicomi come si parlerebbe, non so, di un ospedale, cioè un ospedale, per esempio, ci sono degli ospedali buoni dove si cura la tubercolosi, oppure ci sono degli ospedali buoni o non buoni dove si curano i tumori. Questo è un discorso logico, perché la tubercolosi si vede al microscopio, i tumori sono una malattia, malattia vuol dire un fatto biologico oggettivo. Invece il concetto che un altro è pazzo, basterebbe prendere il nostro Presidente del Consiglio, che ha detto che sono pazzi i magistrati, e poi ha detto che sono antropologicamente diversi quelli di sinistra, per cui chiunque può dare dei giudizi di carattere psicologico, con la differenza che lo psichiatra ha il potere con questa legge di non solo di dare giudizio, ma anche di procedere a un internamento con la polizia. E poi, quando uno è stato internato, non è più quello di prima. Il fatto che il giudizio sia arbitrario non lo dico io, cioè è stato dimostrato, io lo misi nel mio primo libro, dall'esperimento di Rosenham, in cui alcuni decisero di presentarsi volontariamente in manicomi degli Stati Uniti, sia sulla costa atlantica che su quella pacifica, ed erano persone come psicologi, anche uno psichiatra, pittori, casalinghe, insomma, pediatri, si presentavano lì e venivano internati sempre, o quasi sempre, dicevano sento le voci, venivano internati come schizofrenici e poi dopo venivano dimessi con schizofrenia in remissione. Loro si erano presentati apposta per dimostrare che uno che finisce nelle mani dello psichiatra viene senz'altro classificato, e la classificazione poi non gli si stacca più da addosso. Per cui quando si parla di queste cose bisognerebbe dire che la psichiatria per tutti i cittadini, non per alcuni, è una minaccia alla libertà, perché qualunque cittadino, chiunque sia, può essere internato su parere di altri e dopo la sua vita non è più quella di prima, per cui è una minaccia alla libertà di tutti quanti. Non c'entra nulla con i luoghi di cura, dove si va quando si ha una malattia o l'altra, si può essere curati bene o male. Qui si tratta di campi di concentramento, come diceva lo stesso Basaglia, ha scritto anche un libro intitolato Crimini di pace, contrapponendo ai crimini di guerra che sono i campi di concentramento. Per cui, come dice Thomas Sacks, il trattamento psichiatrico, il controllo sociale spacciato come terapia psichiatrica, è un illimitato potere per i tiranni, e infatti non hanno nulla a che vedere con uno Stato di diritto, che un cittadino che non ha fatto niente, che magari dice delle cose che sembrano discutibili, non so, mi sento perseguitato dal KGB, oppure appunto mi sento la voce degli angeli o altre cose, che venga preso con la forza e portato dentro per modificare il suo pensiero. Questo è un attentato alla libertà e riguarda tutti noi. Io posso dirlo anche personalmente, nel senso che quando ero ragazzo, avevo 12 anni, camminavo per Firenze in bicicletta, mi fermò una guardia municipale che anche lei in bicicletta mi aveva raggiunto e mi disse che ero passato col rosso e poi ero scappato. Allora io gli dissi che lui aveva 50 anni, io 12, non ero scappato perché se volevo scappare non mi avrebbe certamente raggiunto. Lui si offese, mi portò in comune e volevano chiamare lo psichiatra e internarmi. Per fortuna telefonarono a mio padre, che era una persona importante in città perché era un funzionario delle industrie elettriche. Mio padre disse di lasciarmi, io fui lasciato, però se ero figlio di un proletario o un immigrato andavo in manicomio giudiziario, per cui tra andarci e non andarci non dipende dalle nostre facoltà, dipende dall'arbitrio degli altri. Questo va detto quando si parla contro la psichiatria: non si difende un ristretto numero di persone, si difende tutti, perché tutti possiamo diventare pazienti psichiatrici, perché chiunque arbitrariamente, e anche gli psichiatri, possono dire che uno è malato di mente. La prova lampante nel giudizio sull'omosessualità che gli psichiatri americani hanno abolito ad alzata di mano, perché uno degli psichiatri aveva detto: ma ci sono tanti omosessuali anche tra di noi. Nonostante questo, proprio in questi giorni il vescovo di Pistoia, mi sembra, ha detto che gli omosessuali non possono fare la comunione, e lo psichiatra Francesco Bruno, che va sempre in televisione, ha detto che è inutile chiacchierare, la psichiatria ha ragione, l'omosessualità è una malattia di mente. E questa è una pura idiozia, ma è un'idiozia pericolosa, perché è chiaro che non si può fare un convegno sull'oncologia e poi ad alzata di mano dire che il tumore non è una malattia, perché è un fatto oggettivo. Invece si può, come fanno gli psichiatri americani, riunirsi e dire, per esempio, ora hanno inventato anche che le gambe inquiete sono una malattia di mente e altre sciocchezze, e noi si potrebbe soltanto ridere della loro mancanza di intelligenza, se non fosse che siamo minacciati, per cui c'è poco da ridere, anzi bisogna stare attenti. Uno studente di architettura che aveva fatto un progetto per una bella clinica psichiatrica, siccome i vecchi manicomi erano brutti, luridi, lì invece lui aveva fatto un edificio moderno con grandi vetrate, corridoi, giardini, e Basaglia lo ascoltava e gli diceva: interessante questa soluzione, interessante quest'altra. Poi in fondo gli disse: però lei ha sbagliato indirizzo, lei viene da me a presentarmi una nuova clinica psichiatrica quando io sto lavorando perché non ci siano più le cliniche psichiatriche, per cui non abbiamo bisogno di nuovi architetti, abbiamo bisogno di altre cose, di un cambiamento di cultura, un cambiamento della società, un cambiamento radicale della società. E questo...
Secrets whispered in shadows, while the village lay sleeping. Guiding me to the answer, bang or drum and bell follows. Color the
è stata la prima esperienza a vivere per 30 giorni in un OPG. In questi 30 giorni mi hanno costretto a vivere ai confini con l'inferno, In questo caso ero io l'osservatore, il testimone di un dramma che si consuma giorno dopo giorno nei confronti di esseri umani che in tutto o in parte hanno perso le loro facoltà mentali. Molti di questi esseri umani sono stati dichiarati, come me, pericolosi per sé e per gli altri a causa di banalità. Ma questa è una bollatura difficile da eliminare. I dottori dell'OPG con la loro esperienza si rendono conto subito della situazione del soggetto che viene da loro seguito e curato. Ma l'OPG è una giungla piena di insidie. Il nervosismo è palpabile per le troppe ore trascorse in cella, spesso con persone che non si riesce a sopportare. E così, anche per futili motivi, piccole discussioni possono degenerare in assurde liti che fanno esplodere l'aggressività, peggiorando la propria posizione. Ed ecco che non sono più sufficienti 30 giorni di osservazione, ma lievitano in mesi, anni. Il compito dei dottori è assai delicato, come quello del direttore sanitario. Non possono permettersi di sbagliare, lasciando libero un potenziale violento e pericoloso a sé e agli altri. Durante la mia permanenza ne ho sentite di storie. Alla base vi è l'incomprensione con la famiglia, che si rifiuta di accettarli, di accudirli, ma l'OPG non ha le strutture né i mezzi per poter accudire questi disperati affamati di affetto e comprensione. Con poche ma radicali varianti al regolamento, l'OPG potrebbe diventare una piccola oasi per tutti coloro che giornalmente soffrono e non fanno altro che accumulare rabbia, che devono poi tirare fuori per non esplodere. Queste mie riflessioni verranno pubblicate quando io sarò già con la mia famiglia, ma non posso scordare cosa ho visto, sentito e vissuto. E questo era Guglielmo, che appunto racconta la sua prima volta nell'OPG e certo in qualche modo ne parla sì, anche in maniera soft, perché poi è chiaro che quando vengono richiesti di scrivere le loro esperienze, sia i detenuti delle carceri sia degli OPG, molti tendono a parlarne in maniera soft, appunto per accumulare anche la possibilità di una buona condotta.
Poi è proprio la struttura invasiva e totalizzante, come denunciava appunto Antonucci, in realtà entra dentro anche nel paziente e giustifica
si
se stessa.
Sedimenta in loro, e quindi in qualche modo tendono quasi ad entrare in osmosi con i medici che gli dicono,
giustificandoli.
Infatti. Comunque sì, insomma, come termine appunto dicendo che non può scordare quello che ha sentito e vissuto, forse tutta la realtà sta in queste parole.
E allora vediamone intanto qualcuno di questi inferni, come li chiamano un po' tutti. Partiamo da quello di Aversa, uno dei peggiori, che tra l'altro nell'ultimo anno, l'anno passato, ha visto un gran numero di suicidi al proprio interno. E l'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa si trova in via San Francesco ad Aversa, in provincia di Caserta, dipende dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli e dall'Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. La struttura risale all'anno di costruzione del 1898, quindi è oltre 100 e passa anni. Il complesso si articola attraverso vari corpi separati ed uniti da corridoi, cortili che si sviluppano per la lunghezza. L'istituto ha complessivamente 10 celle singole, 30 celle doppie, 18 celle da 3 a 6 detenuti. Gli spazi comuni sono quelli standard. Il 40% degli internati, questo è un dato importante, il 40%, quindi quasi la metà degli internati, sono in regime di proroga, cioè sono entrati con uno psichiatra che gli ha dato tot giorni e poi questo tempo è stato prorogato, quindi sono nel senso che questi probabilmente sono destinati all'ergastolo bianco, verranno prorogati, non ci dice quante volte è stato prorogato, ma però stanno in regime di proroga, quindi continuamente gli viene prorogato il periodo di internamento fino alla fine dei propri giorni. 40%, quindi oltre la metà sono in regime di proroga. Il 60% di questi, di questo 40%, quindi più della metà di questo 40%, quindi quasi un 25%, ha a questo internamento, poiché non vi è nessuno, né della propria famiglia, né del proprio sistema parentale, né delle ASL, né delle associazioni di volontariato disposto ad accoglierli, cioè non vengono dimessi anche perché non c'è nessun referente esterno in grado di accoglierli, il 25% di tutti gli internati, perché sono il 60% del 40%. Questo è un dato. L'altro vicino a quella zona, sempre a Napoli, è Napoli Sant'Eframo, l'altro OPG, anch'esso risale alla fine dell'Ottocento, la struttura quindi molto vecchia, i dati che, come vedete, sono balzelloni, in alcuni casi ci stanno dati, questo ha 28 celle singole, quindi in gran parte sono celle singole, 7 doppie, 21 celle che hanno invece una capienza fino a 6 detenuti, sono 120 a Napoli Sant'Eframo, mentre invece ad Aversa sono 355 a fronte di post, tantissimi, quindi a fronte della capienza che raggiunge 259. 25 sono gli stranieri ad Aversa, gli eventi critici, ossia quello che è successo, sono 3 suicidi, sono avvenuti. Atti di autolesionismo, beh, non si contano nemmeno, e questo è un po' il quadro. Adesso sentiamo un'altra testimonianza, sempre di Giorgio Antonucci, anche questa registrata qualche tempo fa, a proposito sempre della situazione degli OPG.
La segreteria però fa parte di un mondo in cui l'individualità, la libertà, sono una minaccia, cioè un mondo che vuole omologare tutti. E si vede, si va sempre in quella direzione, non a livello italiano, a livello internazionale. Allora se tutti si deve essere uguali, se tutti si deve essere sottomessi, se tutti si deve parlare lo stesso linguaggio, i psichiatri servono, se non ci fossero andrebbero inventati, perché le persone che sono libere hanno paura. Una persona ha paura di esprimersi liberamente se c'è uno psichiatra, ma ha paura di esprimersi liberamente perché il vicino può pensare che ha detto una stranezza e poi chiama lo psichiatra. Tutti siamo sotto ricatto. Il pensiero deve essere libero. Emanuele Kant diceva che il pensiero è libero, non c'è alcun limite che gli si possa porre. Il pensiero libero significa che io posso dire le cose che risultano vere e le cose che risultano false, le cose che risultano dimostrabili e quelle fantastiche, le cose che sono dimostrabili scientificamente e quelle che non lo sono. Ma per questo l'uomo ha fatto tante cose. Se il diavolo esiste, lo dice il Papa, milioni di persone ci chiedono, e se una donna di campagna che fa una vita difficilissima dice che è perseguitata dal demonio, la mettono in clinica psichiatrica. Alla base c'è un'impostazione culturale sbagliata, perché nessuno pensa di per esempio, se uno è malato, uno c'è l'appendicite e non si vuole operare, no? Non c'è nessun medico che pensa di prenderlo con la forza e portare in ospedale a operare. Perché per una malattia non si pensa a questo. Infatti non si parla di malattia, si parla di pensieri differenti o che si pongono differenti e fanno paura. Non sono medici che la medicina ha due aspetti. Dall'antichità fino a ora, dagli egiziani fino a ora. Un aspetto è il medico che si preoccupa della salute della persona che si rivolge a lui per migliorarlo. L'altro aspetto è il medico al servizio dell'autorità. Sono due aspetti. Il medico al servizio dell'autorità non è al servizio del paziente. La medicina che ha avuto sempre questa doppia faccia, nell'era moderna, dal 600 in poi, la faccia mantenimento dell'ordine e la psichiatria, appunto l'istituzione manicomiale, pochi anni prima che cominciasse la varia crisi, prendeva dal Ministero degli Interni, ordine pubblico, poi l'hanno passato al Ministero della Sanità, ma quando dipendeva dal Ministero degli Interni era più chiaro. All'inizio c'è Luigi XIV a Parigi, che siccome c'erano nella metropoli con grande immigrazione, tante persone sperdute, barboni, persone che non sapevano andare, baraccati. Allora fondò l'ospedale a Parigi, che poi diventerà l'ospedale psichiatrico, dicendo che ci voleva un luogo dove i poveri che disturbano la città fossero in più. Dopo lì su questi qui hanno cominciato a lavorare i medici, inventando che i poveri che disturbano hanno un cervello diverso da quello degli altri. Naturalmente continua ancora questi pregiudizi, ma naturalmente non riescono mai a dimostrare niente. Invece ci sono i medici che hanno creato la psichiatria, non ci sono persone che stanno allo psichiatra. Tolto che ora in cui l'ideologia è così vasta, che intanto lo psichiatra viene chiamato sempre per gli altri, non per se stesso. Insomma, da una parte c'è il medico che si occupa della salute della persona, ma siccome la salute della persona è importante, la persona è ricattabile dal medico, il medico può anche essere una di quelle figure che servono alle autorità per mantenere l'ordine sociale. Io poi, dopo laureato ho cominciato a interessarmi della psichiatria casualmente, però mi ricordavo che quando ero studente, siccome mi avevano chiamato in una istituzione cattolica che si occupava di ex prostituti, di cittadini di Stato, allora mi ricordo che per un dissidio tra una del personale e una ex prostituta chiamarono la polizia e io vidi questa donna che si difendeva disperatamente e si è presa con la forza e portata via. Non potevo fare niente, hanno rimasto sempre in testa. Allora quando poi ho diventato medico, ho cominciato a Firenze a occuparmi di evitare che le persone fossero messe in clinica psichiatrica. Io ho imparato tutto dalla mia esperienza, perché nei libri di psichiatria non c'è nulla da imparare, sono tutte cose da dimenticare. Una volta discutendo con Sass, mi disse: ma i libri di psichiatria sono tutti sbagliati. Lui dice: no, tutti sbagliati non sono, perché per caso qualche cosa di giusto ci può essere scritto.
Go away, won't get close to me. The hassles of the day made a real mess of me. Moon is in the sky and the stars out tonight.
Dunque, ci dispiace che questa registrazione non si è sentita benissimo, comunque appunto Giorgio Antonucci ribadiva come appunto è nel suo stile il concetto di diversità e da chi viene stabilito appunto dagli psichiatri al servizio del potere, insomma. E noi ci vogliamo soffermare appunto, e allora invece di ascoltarlo raccontiamo uno stralcio di un libro di Giorgio Antonucci, e ci vogliamo appunto soffermare su questo concetto appunto di diversità, là dove la diversità a volte può subentrare anche per un detenuto ribelle, anche per dei dissensi politici, insomma. Anzi, vogliamo prima anticipare un'altra persona appunto molto sensibile a queste tematiche, che è appunto Nicola Valentino, che speriamo di poter avere a questi microfoni comunque prima o poi, e che già abbiamo avuto altre volte. E facciamo appunto questa premessa di un altro libro, appunto uno stralcio di un suo libro, di Nicola Valentino, nelle edizioni Sensibili alle Foglie, che tra l'altro sono delle edizioni che consigliamo perché sono veramente ottime, perché nonostante tocchino degli argomenti che possono sembrare forti, pesanti, però sono interessanti, per appunto, come dice il compagno, proprio per questo motivo, che partono da sé e le persone che raccontano e comunque e lo fanno sempre anche con gusto della vita, con ironia, e quindi si leggono veramente anche facilmente per chi non vorrebbe normalmente addentrarsi in argomenti che possono sembrare pesanti. E Nicola Valentino aveva scritto un libro, appunto, L'esperienza dal dentro, e lui dice appunto che mi trovo all'ergastolo dal 79, perché in quel tempo ancora si trovava dentro. Dice: attualmente sconto questa pena in una condizione di semireclusione, adesso è libero. Nell'ambito delle attività della cooperativa Sensibile alle Foglie svolgo insieme a Renato Curcio una ricerca sull'esperienza umana delle persone recluse nelle istituzioni totali. Questa ricerca parte da una considerazione e da una domanda. L'istituzione totale, questa è la considerazione, costituisce un'esperienza mortale e mortificante per le persone internate. E la domanda? come fanno i reclusi a non morire, a tenersi in vita giorno dopo giorno? Dice, non ho conosciuto direttamente il manicomio giudiziario, ma fin dal primo giorno di carcere ho incontrato persone che vi erano state internate per periodi più o meno lunghi. I primi reclusi che ho conosciuto ci erano finiti in seguito alle lotte carcerarie. Ecco, e qui ci siamo appunto, ecco, che subentra questa differenza, questa diversità che poi ha un dissenso politico. E c'erano finiti appunto in seguito alle lotte carcerarie fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Prima dell'inaugurazione delle carceri speciali, infatti, il manicomio giudiziario funzionava proprio per questo, come carcere di punizione per i detenuti ribelli. E abbiamo fatto questa premessa anche di Nicola Valentino, perché parlando di dissenso politico, Giorgio Antonucci ha scritto un libro, Il pregiudizio psichiatrico, a cui ha accennato tra l'altro la dottoressa D'Oronzo due settimane fa, perché chi ha sentito gli ultimi due trasmissioni della Conta, che tra l'altro sono riascoltabili andando sul sito di Radio Onda Rossa. E abbiamo fatto diverse corrispondenze, tra cui appunto anche la dottoressa D'Oronzo, che ci accennava a questo libro, e appunto è Il pregiudizio psichiatrico di Giorgio Antonucci. Pregiudizio perché poi tra l'altro appunto ci racconta di un caso, appunto parlando di dissenso politico, il caso Sabatini, di Carlo Sabatini. La sua storia è un internamento che è cominciato con una denuncia da parte del sindaco di Modena per un presunto danneggiamento di edifici pubblici in seguito ad un'affissione che lui aveva affisso dei manifestini che sembra che sarebbe stato difficile staccare. E quindi Giorgio Antonucci ha fatto il perito di difesa appunto di questa persona, di Carlo Sabatini. E nell'estate appunto dell'85, quando Carlo Sabatini appunto è stato internato nel manicomio giudiziario di Castiglione delle Stiviere, e in seguito appunto a questa pretestuosa, diciamo, denuncia del sindaco di Modena e per ordine di un pretore, il pretore Persico, e il tutto poi appoggiato dalla perizia di tre psichiatri che ovviamente avevano dichiarato che Sabatini era malato, di mente, pericoloso. E quindi in qualità appunto di perito Antonucci è andato diverse volte a trovare, e lo scopo era appunto quello di conoscerlo e preparare con lui appunto gli strumenti della difesa. E racconta Giorgio Antonucci appunto nel pregiudizio psichiatrico. In quel periodo la stampa nazionale italiana parlava molto del caso, il periodo era l'85, parlava molto del caso Sakharov e poco o nulla di Sabatini. Il capolista dei Verdi nel comune di Modena, dice, una persona che godeva la fiducia dei cittadini, oltre che degli amici e dei collaboratori, tanto che era stato eletto con il maggior numero di preferenze. Le sue iniziative per denunciare le condizioni ecologiche e altri aspetti della vita modenese erano molto ponderate e precise, frutto di convinzioni profonde. Sabatini, ci tiene a sottolineare appunto Antonucci, era diventato un punto di riferimento non solo per i Verdi, ma per chi voleva cambiare le cose. Così l'hanno fatto passare per matto, sono andati a prenderlo a casa e l'hanno internato in un manicomio. Cioè, io sono andato a trovarlo, ho parlato con lui e l'ho trovata una persona estremamente consapevole e cosciente di quello che era accaduto. Con serenità mi ha detto: non guardate chi è Sabatini, stando qui dentro il manicomio giudiziario potrebbe anche innervosirsi. Guardate piuttosto i documenti delle vertenze giuridiche di cui mi sono occupato. E così mi ha fatto vedere i documenti e poi infine ha ribadito: guardate i documenti e decidete, invece di mettere da parte me con dei pretesti. Insomma, non è una novità che la psichiatria si serva dei suoi strumenti per eliminare dei cittadini che dissentono. Anzi, storicamente dice, proprio in Italia che è nata la psichiatria come strumento repressivo del dissenso e si deve a Lombroso l'elaborazione di queste teorie. Chi conosce la storia del movimento anarchico italiano sa che in Italia Molti dissidenti sono stati eliminati, tra l'altro faccio una parentesi proprio di questi giorni che sono stati di nuovo incriminati degli anarchici, avrete forse saputo stamattina. Molti dissidenti sono stati eliminati grazie alle teorie sociologiche e psichiatriche lombrosiane. Così Sabatini non è un caso nuovo, per non dire di tutti quelli poi che vengono eliminati giorno dopo giorno senza che se ne abbia notizie, perché non hanno rilievo presso l'opinione pubblica. Sabatini è un caso chiarissimo, un cittadino che nella Modena dei nostri anni, ritenuta una delle città più progredite e più ricche d'Italia, e dove tutti sembrano orgogliosi dell'andamento dell'industria, dell'agricoltura, eccetera, presenta esposti e denunce che dimostrano come in realtà l'intera economia si sviluppi a scapito degli interessi collettivi ed equilibrio ambientale. Ci troviamo quindi davanti a un dissenso radicale che ha messo le autorità in condizioni difficili. Questa difficoltà delle autorità costituite spiega appunto l'internamento di Sabatini. Se per ipotesi, dice Sabatini, fosse stato uno che diceva sciocchezze, come appunto ha raccontato prima Sabatini, forse non sarebbe stato internato, perché non ci voleva molto a smentirlo. Ma proprio perché era difficile smentirlo, l'unico modo era internarlo in manicomio e farlo dichiarare pazzo dagli psichiatri che svolgono appunto questo compito al servizio del paese. E dice ancora Antonucci: quelli che mi conoscono o che conoscono il mio lavoro sanno che ho sempre sostenuto e sostengo che la psichiatria non è una scienza. Secondo me la psichiatria è stata costruita apposta per eliminare le persone scomode. La persona scomoda può essere appunto il dissidente, il cui pensiero è in conflitto con le autorità, ma anche il disoccupato, il mendicante. Insomma, se pensate che questo l'ha scritto nell'89, adesso ditemi voi se effettivamente è paro quello che sta che succede, che è sempre successo e continua a succedere ancora di nuovo e di più adesso. La stessa storia della psichiatria, continua Antonucci, vediamo per esempio Foucault, è una storia di eliminazione di persone che non rientrano nei programmi del potere costituito. Ritornando a Sabatini, questa caratteristica essenziale della psichiatria risulta chiaramente. Tra l'altro, dunque, saltiamo qualche tratto, di Sabatini dicono, dicevano appunto, che avrebbe, per usare le loro parole, un delirio rivendicazionista, che poi insomma di paroloni ne hanno sempre. Oh, e questo sottolineato mille volte, cosa significa? Questo significherebbe che una persona che come Sabatini fa delle precise, documentate rivendicazioni non è un cittadino che difende i suoi diritti, come penso io, come pensiamo anche noi o come pensavano i suoi elettori, ma è uno che ha il difetto di protestare. Così si vede che per i periti psichiatrici del giudice il protestare contro le autorità è un difetto che finisce per diventare una malattia. E ancora, dicono ancora i periti del giudice che Sabatini soffrirebbe di altruismo morboso. Ora, sfiderei chiunque a spiegare il contenuto di questo concetto. Anche la capacità di Sabatini a formarsi una cultura giuridica da autodidatta sarebbe secondo loro un sintomo di malattia. E infine poi lo accusavano anche di proselitismo, vale a dire di farsi proseliti, come fa poi ogni politico e ogni cittadino che si occupa dei diritti collettivi. Insomma, come si vede, ogni caratteristica positiva viene trasformata in un carattere negativo. Ma non basta. I caratteri negativi, così arbitrariamente ottenuti, vengono raccolti in un concetto immaginario di malattia. Insomma, in ogni modo, anche se Sabatini si sbagliasse nelle sue critiche, nelle sue denunce, sarebbe un cittadino che fa degli errori nel difendere però i diritti della collettività, non certo uno da definire matto e da mettere in manicomio giudiziario. Insomma, ecco, questo è l'ennesimo caso di psichiatria, direi impazzita, quindi ad essere impazzito non sono le persone, ma è la psichiatria.
Purtroppo è funzionale appunto al mantenimento dell'ordine sempre più invasiva.
E comunque per chi ascolta, Sabatini poi è stato liberato, sì, dopo tre mesi.
L'abbiamo pure ascoltato una volta, ci ha raccontato il suo libro che ha scritto, in cui racconta un po' tutte le vicissitudini tremende che ha. Anzi, se troviamo la registrazione, credo 2 anni fa l'abbiamo intervistato, la possiamo rimandare, sì.
Eh sì, perché è stato appunto rilasciato. E
per fortuna
dopo 3 mesi.
Ne è uscita ancora con le ossa, diciamo, sane, per quanto è possibile dopo questa tremenda esperienza.
Infatti, la cosa difficile è poi liberarsi al marchio, appunto, certo, che applicano gli psichiatri, perché poi quando esci,
è un marchio che è indelebile, come dice Antonucci.
Dei mesi anche dentro un OPG, comunque sia, ti resta sempre addosso.
Camminando lungo l'interminabile corridoio del carcere, ho incontrato un compagno di detenzione che chiamerò Mauro. So che è stato via un bel po' e allora gli chiedo di raccontarmi dove è stato. Sognavo sempre delle cose strane, confessa Mauro. Mi svegliavo la mattina con un senso di stanchezza e pensavo a quello che avevo appena sognato. A volte erano immagini tetre e buie. Quella era per me allora, già in partenza, una brutta giornata. Mi chiudevo in me e non parlavo con nessuno. Mi prendeva una tristezza che mi pareva irreversibile e che di solito durava alcune ore. Poi spesso riuscivo a dimenticare questo mio malumore scrivendo una lettera oppure ascoltando della musica. Ma non era sempre così. Altre volte i miei sogni erano belli, avventurosi e o anche rilassanti. Allora mi svegliavo con la voglia di parlare con tutti, di scherzare. Dallo psichiatra ero andato a chiedere se era normale avere questi sbalzi d'umore. Mi prescrisse subito dei farmaci. Seguì questa cura per circa una settimana, ma mi accorsi che le mattine erano sempre uguali. Aprivo gli occhi ed ero triste e malinconico. Chiesi allora un altro colloquio con lo psichiatra. Lui mi chiamò dopo 2 giorni. Non mi diede il tempo di finire di spiegare e si mise a scrivere alcune cose su un foglio di carta. Mi disse che era tutto a posto e che non mi dovevo preoccupare di nulla. Dopo nemmeno 3 ore mi chiamano in accettazione e mi comunicano che lo psichiatra ha raccomandato il trattamento sanitario obbligatorio, il TSO, in una struttura specializzata. La struttura specializzata naturalmente non può essere altro che l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. In pochi minuti mi trovo in un furgone blindato in viaggio verso il virgolette luogo di cura. Appena arrivato al manicomio, l'ambiente mi si è presentato come una realtà molto crudele. Pazienti legati sul letto, scritta strazianti provenienti da un altro tempo, un vero incubo. Tremavo dall'angoscia, un vero incubo. Scene tremende che si ripresentavano in continuazione. Facce sofferenti, corpi appesantiti dai farmaci, anonime vite che si trascinavano lentamente appoggiandosi ai muri. Questo era lo spettacolo che mi somministravano ogni giorno per curarmi dalla mia grave malattia. E questa è un'altra testimonianza di un internato nell'OPG, una persona che stava benissimo, aveva soltanto dei sogni che voleva raccontare a lui, mai l'avesse fatto, lo raccontava come pensava fosse un amico, lo psichiatra, e si è visto catapultato immediatamente nell'espulsione dai normali, dalle persone normali.
Sentimental fool, rabbit in your debt, something I can't forget. I remember you. E allora, siamo quasi alle 16, quindi termina questa puntata della Conta dedicata tutta agli OPG, e per ancora lungo tempo dedicheremo le trasmissioni parlando ancora del carcere. Poi l'OPG è un aspetto del carcere, anzi forse la parte più deteriore, più infame della struttura punitiva e segregante degli esseri umani, che poi appunto è l'essenza del carcere. Ne parleremo ancora, ovviamente anche con degli sguardi, se succedono delle cose nei normali, cosiddetti normali penitenziari, ne parleremo. Però perché appunto abbiamo detto in apertura da qualche giorno, da qualche puntata, diciamo che vogliamo dare molta... svelamento, aprire gli squarci sopra questa struttura nascosta da questa triste e infame società. La società che viviamo è veramente infame, perché nasconde, buttando sotto al tappeto, le porcherie di cui si è macchiata. Questi sono, è come quando la Germania di Hitler nascondeva l'esistenza dei campi di sterminio. La stessa cosa, non si ha il coraggio di affrontarla, non si ha il coraggio di guardare in faccia i problemi che questa società crea e che le sue strutture mediche e psichiatriche creano, non solo contribuiscono a creare, ma proprio creano dal nulla, e devastando gli esseri umani. E non solo, ma a questa struttura medica, che si riferisce appunto, come diceva Antonucci, guardate che criticare la psichiatria, criticare il manicomio criminale, non è solo dare una mano a quei 1500 persone che stanno dentro, quelli che ci andranno in seguito, o quelli che ci sono già stati, ma è liberarci tutti e tutte noi, perché riguarda tutte noi. È talmente invasiva il meccanismo del controllo, il meccanismo dell'espulsione del diverso, della diversa, il meccanismo dell'individuazione della normalità e di espellere tutto ciò che esce fuori da una supposta normalità, che vale per lo Stato, vale per la comunità internazionale, vale per la singola città, vale per il quartiere, vale per la famiglia, vale per ogni gruppo collettivo o aggregato che sia. È una struttura talmente, è una dinamica, una sottocultura talmente pervasiva che va stroncata con ogni mezzo necessario, esattamente come dicevano proprio i fratelli Soledad sul carcere: distruggere il carcere con ogni mezzo necessario. Questo è quello che dovremo cercare di fare. Noi quindi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9.
E vi salutiamo e speriamo appunto di poter avere in diretta quanto prima sia Nicola Valentino che Giorgio Antonucci, e poi vi anticipiamo che la prossima trasmissione, proprio in seguito al fatto che vogliamo parlare degli OPG, abbiamo ritirato fuori un libro che un due o tre anni fa
abbiamo già parlato,
certo. I due volti dell'innocenza di Mimmo De Simone, che appunto ha passato 15 anni negli OPG. Per adesso un saluto a tutti, a mercoledì.
E buona libertà, a mercoledì prossimo.
Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò
non mi farò peccare.
sbagliare. E ad ogni c'è un limite, velo dal giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui, sarò più bravo. Quando uscirò di qui, più responsabile. Quando uscirò di qui, sarò più saggio. Quando uscirò, non mi farò beccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ricordi. 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 Soffri per droghe attesa. Chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa. Scuola di vita. È il pesce più grosso che mangia il più piccolo. La legge del mondo che gira con il piombo. Quando uscirò di qui, sarò più bravo. Quando uscirò di qui, più responsabile. Quando uscirò di qui, sarò